L'idea, quando questo coso si ripiglia, è di farvi una brevissima, perché ci hanno detto brevi e concisi, brevissima panoramica di alcuni aspetti tecnologici legati al cloud storage in particolare, più che al cloud computing. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Scusate. Allora, io mi chiamo Ivetta Agostini, sono ingegnere, mi occupo di consulenza in ambito IT. E in ambito energie rinnovabili, due cose che non c'entrano molto una con l'altra, ma prima o poi avranno una convergenza. Allora, sempre mentre il mio Mac decide di smettere di far girare la rotellina e fungere, vi dico subito che l'argomento delle tecnologie cloud computing è piuttosto complesso e vasto. Quindi, siccome avevamo un quarto d'ora a disposizione a testa, sarà una rapidissima panoramica. Siccome però il relatore precedente oggi non c'è, magari se avete delle curiosità, eccetera, dopo facciamo una session di domande e risposte. Allora, gentilmente il mio Mac ha deciso che oggi fa così. Ci ho detto. No, allora avrei voluto raccontarvi una breve definizione di che cos'è il cloud storage, perché noi tutti sentiamo parlare sempre di cloud computing, no? Invece il cloud computing è fatto di tante cose. Una cosa che è particolarmente sentita come importante per le aziende è il cloud storage. Wow, ce l'abbiamo fatta! Chissà se gentilmente riusciamo. No, eh? Ricominciamo. Oh. Ma bisogna andare all'inizio. Sembra facile. State vedendo tutto al contrario. Allora, dicevamo. Sì, no, beh, dai. Allora, qualche definizione, le tecnologie che ci possono essere di interesse, che riguardano il cloud storage. Rischi specifici per i dati, una panoramica rapidissima su possibili contromisure e un cenno, proprio un cenno sugli strumenti crittografici e il cloud storage. Ora, come vi dicevo, si sente sempre parlare di cloud computing, un aspetto importante del cloud computing è il cloud storage, che è molto importante per le aziende perché consente di liberarsi di un costo piuttosto imponente che è quello dello storage. E dai, oggi non vuole proprio cooperare, ok? Lo so, se parlo non faccio la pausa, se faccio la pausa non parlo. Allora, grazie, lo fai tu? È gentilissimo da parte tua. Ce l'abbiamo? No, fermo lì. Odio il Mac, non abbiamo un buon rapporto del Mac. Allora, dicevamo, la nuvoletta che veniamo sempre. Tutti sappiamo cosa rappresenta? Sì, cosa rappresenta? Dai, un volontario, cosa rappresenta la nuvoletta senza leggere? No, la nuvoletta è un'astrazione, ovvero serve a semplificare tutta quella marasma di sistemi, connessioni di rete, data center, tutte le cose che servono a fornire dei servizi online, cioè che voi, dal nostro portatile o dal nostro Android o dal nostro iPhone o dal nostro iPad o equivalente, di cui possiamo fruire, senza doverci sobbarcare però tutti i costi correlati al mettere in piedi un'infrastruttura per servirci questi benefit. Per noi che siamo piccoli utenti, la cosa può essere poco interessante, in fin dei conti un hard disk esterno per fare dello storage costa poco adesso. Ma per un'azienda molto grossa i costi di storage sono enormi, soprattutto perché le aziende devono tenere conto di retention, periodi di retention di determinati file, documenti, eccetera. Quando voi dovete conservare grandi moli di fatture, per esempio, per 5 anni, lo storage comincia ad essere costoso perché non va più bene il disco come quello che usiamo noi, servono dei dischi un po' diversi, servono dei canali per farli parlare con le infrastrutture, con i vari oggetti che processano i dati piuttosto rapidi, si tratta di cose tipo il Fibre Channel over Ethernet, cose un po' esotiche per il piccolo utente, ma fondamentali per il funzionamento delle aziende come noi le conosciamo. Questo è un costo, anche perché non potete dire come invece fate per S3 di Amazon, per esempio, che fornisce cloud storage. Vabbè, io oggi consumo un giga in più e lui vi dà un giga in più. Se voi avete uno storage grande, quando decidete che vi serve un giga in più, ne dovete comprare magari 100 volte tanto, 1000 volte tanto, perché dovete rispettare economie di scala, lotti minimi di acquisto, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista delle aziende, dentro la nuvoletta ci sta una grande semplificazione e un grande risparmio di costi, ed è il motivo per cui opporsi al cloud computing è praticamente impossibile. Bisogna prendere atto che esiste, per le aziende è comodo e utile e consente alle aziende stesse di fornirci servizi che per noi sono comodi e utili. Ad esempio, il famoso Dropbox, no? Che serve per fare il syncing dei file. Quella è una cosa che ci riesce utile perché io posso tenere i miei file là e da ovunque sono posso averli sempre sincronizzati con la copia che ho. Questa è una cosa molto utile, a prescindere dal dispositivo che sto usando. Ma questa astrazione cosa fa? Nasconde tutta una serie di complessità, che sono quelle a cui si riferivano stamattina i colleghi quando dicevano non c'è trasparenza su cosa il cloud provider fornisce. Io non so come Amazon S3, ha strutturato il proprio data center per lo storage. Non so che tipo di networking utilizza per far comunicare i diversi data center di cui dispone nel mondo, così come non lo so per Google, così tant'è vero che pochissimo tempo fa, forse un mese fa, Google ha subito una perdita di dati notevole, un'interruzione di servizio, e a un certo punto è circolata la notizia, mi sembra addirittura sul blog ufficiale di Google, che loro stavano tirando su i dati dai backup a nastro, che è una cosa che ha ingenerato un po' di dubbi in molte persone. Backup a nastro pensavamo fossero una tecnologia ormai obsoleta. E quindi noi non abbiamo visione di quello che c'è dentro la nuvola, esattamente come quando guardiamo il cielo non vediamo dentro le nuvole. La nuvola per noi utenti, per noi aziende utenti, per noi utenti finali dei servizi delle aziende che utilizzano cloud, è semplicemente una riserva di possibilità di utilizzo di risorse, in questo caso ad esempio nello specifico lo storage, che ha il vantaggio di essere utilizzato con la formula paghi solo quello che consumi. Quindi non ho l'overhead di dover impegnare più capitali, più risorse per strutturare il mio storage. Prego. Quello che consente tutto ciò, alla base di tutto il discorso della virtualizzazione del cloud, sia computing che storage, è la virtualizzazione. I sistemi virtuali ci consentono di far girare macchine, PC, all'interno di altri PC. Scusate se sono molto piana nei termini che cerco di usare, però mi sembra che la platea non sia particolarmente tecnica, quindi usare troppi tecnicismi potrebbe essere controproducente e soprattutto potreste non comprendere i concetti che ci sono alla base. Allora, le nuvolette di cui stiamo parlando possono essere sostanzialmente molto rapidamente di tre tipi. Uno è la nuvoletta privata, cioè io azienda vado da Amazon S3 o chi per esso, o Google o chiunque esso sia, dico mi servono alcuni gigaglioni, giga qualcosa di dati, tera, peta, eccetera. Li voglio usare soltanto io. Benissimo, ci si mette d'accordo e li uso soltanto io e i miei 100.000 dipendenti. Si mettono in piedi tutta una serie di sistemi di autenticazione, domini, federazioni di domini, in modo che soltanto gli utenti di quell'azienda possono utilizzare i mega petabyte che sono lì. Non è una passeggiata, non è che uno schiocca le dita e hop, tutto funziona. No, C'è sempre comunque bisogno di tecnologi che si occupino di questa cosa. Oppure possono essere pubbliche. Ovvero, chiunque può accedervi. Io sono un'azienda che fornisce servizi attraverso internet e che sono resource intensive. Non posso prevedere quali sono i picchi di carico di queste applicazioni che io offro. Per dimensionare i miei sistemi, per servire questi servizi al pubblico, quindi al pubblico, dovrei spendere tantissimo, non sarebbe conveniente farlo. Uso un servizio di storage o di computing condiviso nella nuvola. In questo modo posso fare tutta una serie di cose che altrimenti non avrei potuto fare. Poi ci sono le ibride. Le ibride sono interessanti perché presentano un mix delle caratteristiche di entrambe le nuvole. E quelle ibride sono di particolare interesse perché hanno un futuro per quello che è l'e-government. Aree, allora sapete forse che, forse non lo sapete o forse sì, il governo americano, e non è l'unico, sta pensando seriamente di trasferire una grande mole dei propri dati, se non tutti, nelle nuvole. Perché? Perché per un governo spendere soldi in data center è estremamente dispendioso. Se c'è qualcuno che lo fa bene, senza le lentezze burocratiche che comunque un'istituzione governativa ha, eccetera, tanto meglio. Io sono il governo, posso fare un po' più o meno il prezzo che voglio. È ovvio che questi dati devono poter essere a disposizione sia di me, governo, che li gestisco, sia del pubblico che vi interagisce. Noi tutti possiamo, per esempio, adesso fare determinate cose che hanno a che fare con la burocrazia statale attraverso internet. Quello è un accesso pubblico. L'ufficiale dell'anagrafe che invece accede a quei dati dall'anagrafe è un accesso su una nuvola privata. Le nuvole sono quelle, però vengono accedute da una parte o dall'altra. Quindi vi saranno problematiche di autenticazione, conservazione dei dati, dimensionamenti, eccetera, diverse. Però è sempre un'unica nuvola perché è gestita, è dello stesso proprietario. Nelle nuvole non ci sono i proprietari, ci sono i tenant, che sono gli affittuari, quelli che affittano spazi, eccetera. Parliamo in particolare, noi sentiamo spesso parlare nel mondo cloud di IaaS, PaaS, SaaS, Interface as a Infrastructure as a Service, Platform as a Service, e così via. In questo caso è il Data Storage as a Service. Questa definizione è stata data dallo SNIA. Io lo pronuncio in italiano, SNIA, che è, diciamo così, un'organizzazione che raggruppa i maggiori produttori, provider di cloud computing e che sta cercando di determinare degli standard utilizzabili da tutti e quindi comprensibili anche per chi utilizza il cloud, su come si fanno le cose nei cloud. Infatti poi nella bibliografia troverete alcuni riferimenti alla documentazione di questo gruppo di lavoro. Una brevissima, proprio sintetica, visualizzazione di come funziona il data storage. Allora, il client siamo noi, cioè siamo noi che utilizziamo, può essere la nostra workstation, tranquillamente, e può agire in due modi nei confronti della nuvola di storage. Può gestirla attraverso delle interfacce oppure può fruirne dei contenuti. Ho lasciato in trasparenza i diversi tipi di oggetti storage che io posso avere. Io posso avere diversi tipi di file system, per esempio. Non so se tutti lo sanno, ma grazie. Wow. Che cosa lussuosa. Grazie. Allora, abbiamo diversi tipi di storage che noi possiamo usare lato client e sono in parte condizionati da, cioè, Quello che io utilizzo di qua condiziona il tipo di storage che sceglierà nella nuvola. Ad esempio, quello in table è, se non vado errata, il tipo di storage utilizzato da Facebook, che ha una particolarità nell'utilizzo dei dati. Non ha bisogno di conservare dei dati statici, in database relazionali. Ha bisogno di utilizzare piccoli chunk di dati, acceduti velocemente. Quindi utilizza un modo particolare di conservarli che sia più rapidamente accessibile e modificabile, che è diverso da quello che è un file system classico, come quello che troviamo sui nostri sistemi Windows, sui Mac e altre cose del genere. Anche qua, da questa parte all'interno della nuvola, che per noi è normalmente trasparente, abbiamo tutta una serie di astrazioni, cioè abbiamo dei contenitori di dati. Questi contenitori di dati possono essere semplici oppure essere nidificati, cioè all'interno di ogni contenitore ce ne sono molti altri. Cambiano ovviamente le interfacce che consentiranno di comunicare tra la nuvola e il client. Ora, adesso che abbiamo fatto questo rapidissimo e molto superficiale excursus su questo semplificazione dello data storage e del suo rapporto con i client che vi accedono o in fase di gestione o in fase di fruizione, ci chiediamo: ma dove possono risiedere le criticità per i dati del cloud? Possono risiedere sul client. In questo caso, però, non possiamo far carico al cloud provider se il nostro client non rispetta gli standard minimi di sicurezza o se noi utilizziamo senza alcun clicchiamo su qualsiasi cosa ci viene inviata in mail, giochiamo a tutti i giochini più furbi di Facebook, cose di questo genere. Quello è un problema che riguarda l'utilizzatore, non il provider. Le interfacce di transito, o comunque i transiti dei dati, perché i dati che noi mettiamo nel cloud transitano anche all'interno della nuvola, ma noi non vediamo come. Normalmente i grossi provider che hanno distribuzioni geografiche dei dati utilizzano canali cifrati. Questo. Però non avendo mai lavorato presso uno di loro, non vi posso dire sì, è vero, utilizzano dati cifrati, utilizzano canali cifrati. Si presume che lo facciano. Probabilmente chi ha grossi contratti con questi provider di cloud è in grado di contrattare che effettivamente i propri dati della propria cloud privata all'interno della nuvola si muovano all'interno di canali cifrati. Ma sinceramente, per un piccolo utilizzatore non so quanto questo sia possibile. Poi abbiamo le interfacce. Le interfacce cosa sono? Beh, normalmente sono o un piccolo client che viene scaricato, cioè dovete scaricare per interagire con questi dati, e quindi si tratta di un problema di quanto è stato programmato in sicurezza quel client, oppure sono delle interfacce web. E lì la prima cosa che possiamo notare è che se l'interfaccia web è HTTP e basta, già ci dovrebbe suonare un campanellino d'allarme perché significa che, ad esempio, le nostre credenziali di autenticazione viaggerebbero in chiaro, i dati che passano viaggerebbero in chiaro e così via. Vi è poi, appunto, l'abbiamo detto, all'interno della nuvola dove possono essere in movimento, ed è un caso che abbiamo già affrontato brevemente, e poi abbiamo all'interno della nuvola in riposo, cioè sono seduti nelle loro piccole cellette dei dischi o di qualunque altra cosa che si usano per storare i dati, non ci sono solo i dischi che girano, ci sono anche quelli statici, ci sono un sacco di modi. E qui noi non abbiamo assolutamente visibilità su cosa fa il cloud provider. Ci basiamo su quelle che sono le tecnologie attuali, che noi tutti conosciamo. Tecnologie attuali hanno dei loro pro, dei loro contro, possiamo fare delle stime grandi linee, però io di certo so una cosa, che se devo mettere in piedi io un sistema fiber channel di storage nel mio data center, molto probabilmente spenderò di più e potrei farlo meno bene di come lo possa fare un gigante come è Google. Questo perché? Perché impostare delle policy, delle politiche di accesso ai dati, fare la progettazione, realizzare il data center, mantenerlo in efficienza, è un costo che decrescente con la dimensione. Mentre per me, che lo devo mettere in piedi, questo ambaradan, è un costo ed è grosso. Inoltre io non ho la dimensione che ha un Google che quando va dall'Itachi di turno a farsi dare i dischi dice, beh, te ne compro alcuni bancali. E compriamo centinaia, non bancali interi. Quindi lo sconto che potremo ottenere è molto inferiore. E poi è una questione di organizzazione. Gestire la sicurezza non è soltanto gestire l'hardware, la sicurezza del codice, queste cose. Significa mettere in piedi delle procedure e farle rispettare. Quindi significa fare dei controlli su che tipo di personale viene assunto, chi accede ai dati come. Significa verificare che questo accada, fare periodicamente dei penetration test, vulnerability assessment, significa avere internamente un sistema in grado di gestire eventuali incidenti. Se nella nostra microinfrastruttura succede qualcosa, ci arrangiamo, al massimo chiamiamo il consulente se ne conosciamo qualcuno. Google ha il suo sistema di gestione interna, Windows col suo Windows Azure ha il suo sistema interno di gestione incidenti informatici, che è un'unità di persone che fa quello nella vita, quindi ha molta più esperienza, eccetera. Significa fare aggiornamento, che so, di tutti i software che girano su determinate piattaforme quando esce una vulnerabilità o quando esce un aggiornamento del software. Se avete provato qualche volta ad aggiornare più di 5 sistemi a mano, sapete di che cosa sto parlando. Io ho richiamato brevemente qua, ma penso che tutti ormai lo conoscano, sono anni che se ne parlano, di quali sono le caratteristiche dei dati, delle informazioni dei dati che noi utilizziamo per definire la loro sicurezza. Noi parliamo di compromissioni di confidenzialità, di integrità, di disponibilità. Ora, per il cloud, dal punto di vista del cloud provider, tutti questi sono importantissimi, perché lui basa il suo business sul fatto che noi compriamo i servizi da lui. Se ha un problema noi potremmo non fidarci più e passare al concorrente. Quindi l'attenzione che possono portare è piuttosto elevata. Ovvio che vanno sempre comunque verificate le condizioni contrattuali e, laddove possibile, verificate anche le condizioni tecniche, ad esempio come chiedendo venga dichiarato e esibito il certificato di conformità a qualche norma di sicurezza, ad esempio la ISO 27001, XBS 7799, eccetera, piuttosto che altri standard, ve ne sono una pletora, ognuno poi sceglierà quello più idoneo al tipo di attività per cui si sta avvalendo dei servizi di un data storage provider. Grazie. Ecco, questo era il discorso leggermente approfondito sulle interfacce, no? Ah, scusate. Beh, ma scusate, ma avete detto che c'è più tempo? Ah, vabbè. Non è giusto, però. Ho perso 5 minuti per far andare il computer. Allora, era semplicemente, questa la possiamo togliere perché ne abbiamo parlato poco fa nel dettaglio, cioè quando ho spiegato i vari internal della nuvola, internal del client. Allora, due esempi di attacchi che vengono correntemente portati a strutture di data storage. Trovate poi nella bibliografia il riferimento a un paper che ne parla più diffusamente. Uno è il deduplication attack e gli altri sono i file identification attacks. Deduplication vuol dire che cosa? Che si va a fare leva su una funzionalità che il storage provider fornisce e gli serve a lui. È quella che evita che se un file che io sto caricando c'è già sul suo sistema, lui lo ricarichi di nuovo se è identico. È possibile sfruttare semplicemente questa falla e scoprire se un file è già lì, ovvero se un file esiste in quella cloud. Questo può essere utile, ad esempio, se io faccio penetration test. Posso scoprire se un'azienda ha già caricato determinati file sopra, quindi se esistono vuol dire che ci sono. Cioè che se io, provando a caricare un file, vedo che c'è già, allora quel file su quella nuvola esiste. Si tratterà poi di trovare il modo di accedervi. File identification attacks sono numerose, sono pletore, dipendono dal tipo di cloud storage che si utilizza. Si basano sia sui side channel che sugli attacchi di duplicazione e sui side channel cover channel. Il cover channel in particolare però fa leva sulla compromissione del client. È ovvio che se io metto un animaletto cattivo sul vostro client che si collega per fare management o per utilizzare i file nello storage, posso vedere tutto quello che fate, posso modificare i file, posso fare qualsiasi cosa. Vabbè, brevissima slide per illustrare il tipo di ragionamento che viene fatto in termini di sicurezza per definire le politiche di sicurezza da adottare, quindi i tipi di contromisure da adottare, viene presa da uno standard ISO, il 15408, piuttosto recente, credo che sia sempre a pagamento gli standard ISO, però è la base di moltissimi altri standard, questo discorso. Allora, vediamo un po' più in dettaglio il tipo di minacce. Questa parte la potete trovare facilmente sia nella documentazione della Cloud Security Alliance, che a differenza della SNIA è il gruppo di lavoro degli utilizzatori del cloud. E poi lo potete trovare anche nel lavoro dell'ENISA sull'Information Assurance Framework nel cloud, ed è disponibile sul sito dell'ENISA. Allora, vediamo che io ho selezionato soltanto, ho cercato di selezionare solo quelli relativi al data storage. Abbiamo le API, cioè l'Application Programming Interface, cioè i modi per comunicare con il cloud, che possono essere poco sicure. Malicious Insider, cioè nulla ci può garantire che all'interno del nostro fornitore di storage non ci sia qualcuno che odia profondamente lavorare lì e abbia deciso di vendicarsi, brasando tutti i dati che ci sono. E i problemi legati alla condivisione delle tecnologie, cioè il discorso che facevo all'inizio, che non esiste la proprietà vera e propria dei dati che vengono messi lì, ma si affitta semplicemente spazio e servizio, quindi si è in comproprietà con altri. E la virtualizzazione è una bellissima cosa, ma se uno riesce ad attaccare DOM zero, fa quel che vuole con tutte le macchine virtuali che ci sono. Compromissione dei dati, vabbè, questa c'è in tutti i sistemi, è praticamente inevitabile, va tailorata a seconda del tipo di applicazioni e servizi che noi usiamo e forniamo. Hijacking dell'account del servizio, se ne è accennato anche stamattina a proposito degli attacchi che vengono sferrati dalle cloud nei confronti di altri sistemi in internet. Questi possono condurre anche a dei rischi reputazionali per l'azienda che utilizzi una cloud che viene mal usata in questo modo, abusata in questo modo. Poi c'è un profilo di rischio non definito. Allora, questo viene considerato una minaccia vera e propria perché, appunto, siccome all'interno della nuvola noi non riusciamo a sapere che cosa c'è e come funziona, noi non possiamo realmente definire un profilo di rischio intorno al quale costruire la nostra strategia di sicurezza. Suggerimenti banali di alcune contromisure. YMMV, your mileage may vary, cioè la vostra situazione può essere differente. In generale, cercare di utilizzare domini disgiunti per la fruizione dei servizi nella nuvola e per il management. Già questo porta grandi benefici. Cifratura dei dati che vengono trasferiti. Non è sempre praticabile, la cifratura non è la panacea, in alcuni casi tutta una serie di servizi non sono fruibili, ad esempio la ricerca full text, che per alcune applicazioni invece è necessaria. Ad esempio anche la gestione del retention. Io in alcuni sistemi di cloud posso dire al sistema, allo storage remoto, quanto tempo lui deve conservare i dati e poi lui automaticamente se ne libera quando è il momento. Utilizzando la cifratura in alcuni casi non è possibile, perché non è possibile cambiare alcuni metadati. Poi abbiamo l'utilizzo dei canali cifrati in trasmissione, TLS, questo l'avevamo accennato anche prima, questo vale ovviamente per la parte sulle cose queste che possiamo controllare noi. Possiamo poi chiedere al cloud provider di darci prova che lui utilizza questo tipo di sistemi all'interno della cloud. È comunque fondamentale l'accurata classificazione delle informazioni e individuazione dei profili di rischio. Non è detto che tutti i nostri dati debbano andare sullo storage in cloud. Alcuni potrebbe essere meglio che ce li teniamo in casa, lì, apposta, lì, vicini, comodi. Allora, a grande richiesta, cenni sulla crittografia, come detto poco fa, dipende da molti fattori scegliere se cifrare e dove cifrare. Schematizzando molto sinteticamente, si hanno due tipi di storage cifrato, il blind e il transparent. Vai pure avanti, grazie. Il blind cifra lato utente con le chiavi crittografiche che rimangono all'utente, quindi per il cloud questi sono dati privi di qualsiasi significato, cadono tutti i discorsi sui servizi avanzati possibili, perché ovviamente i dati non sono accessibili. È una soluzione piuttosto sicura, ma limitante per certi aspetti. E ci rimane comunque il problema della gestione delle chiavi e delle autenticazioni, che non è che cambi molto, cioè la difficoltà si sposta a un altro livello. Transparent Cloud Storage, invece, i dati vengono cifrati dal lato fornitore. Qui ci sarebbe da parlare per giornate. Ci sono un sacco di algoritmi nuovi, vecchi, ripescati, riutilizzati. È molto interessante come argomento. Purtroppo non abbiamo il tempo per trattarlo in questa sede. I dati vengono cifrati lato nuvola. Quindi il fornitore di servizi ha le chiavi e può accedervi. Quanto, come e quando, quello è un discorso che merita tutto un approfondimento a sé. In questo caso, tutta una serie di servizi particolari sono utilizzabili perché lui, potendo accedere ai file, esatto, questo è in estremissima sintesi. Come detto, gli argomenti trattati meriterebbero moltissime ore di chiacchierata, discussione, eccetera, non c'è il tempo per farlo. Vi invito, se vi interessa l'argomento, a contattarmi in mail oppure a consultare il mio blog dove, quando riesco e ho tempo, cerco di sommarizzare, fare riassunto e o tradurre documentazione importante sia dall'ENISA, sia dal SNIA, sia dal Cloud Security Alliance Italy. Su LinkedIn esiste il gruppo Cloud Security Alliance Italy, se volete partecipare o se siete già iscritti, presentiamoci perché non ci siamo mai visti live. Partecipate numerosi, stiamo traducendo la Cloud Security Alliance Guide versione 2, se volete partecipare. Grazie.